Ave Maria, cari amici, bentrovati in questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. Vogliamo continuare questo parlare della vita di unione con Maria Santissima, aiutati dal testo di Maria Santissima nella vita spirituale, Trattato di spiritualità mariana di Padre Stefano Maria Manelli. Abbiamo visto questo precedentemente, la vita di unione di Maria con nostro Signore Gesù Cristo e quella che è la nostra vita di unione con Maria. Vediamo che cosa dice San Massimiliano a proposito di questo. Scrive il padre: come insegna San Massimiliano Maria Kolbe, che fu il grande innamorato dell'Immacolata, la devozione mariana vissuta fedelmente non può non portare sempre avanti e far crescere le anime verso l'alto in santità continua. Devozione alla Madonna vuol dire crescere nell'amore alla Madonna, e questa crescita d'amore alla Madonna, questa crescita di devozione alla Madonna porta sempre avanti, porta sempre più in alto, porta sempre a una santità maggiore, fino alla perfezione che come creatura l'Immacolata ha raggiunto. San Massimiliano si chiedeva chiedeva una volta ai suoi giovani frati della città dell'Immacolata in Polonia, Niepokalanow, se conoscevano quale fosse il fondamento e la garanzia del nostro sviluppo. E rispondeva lui stesso dicendo: questo fondamento e questa garanzia del nostro sviluppo è il nostro rapporto con l'Immacolata, dal nostro grado di unione con lei. Questo è il fondamento e questo è il nostro sviluppo. E raccontò anche che un giorno, a un sacerdote in visita a Niepokalanow, città dell'Immacolata, diceva che non gli interessavano affatto le macchine che vedeva, ma solo com'era possibile che con tanti frati fiorisse così bene lo spirito religioso, che tutti fossero così contenti, così sorridenti. Ecco, vedete, lo spirito è tutto. Ecco questo bellissimo paragrafo che il padre sottolinea di San Massimiliano. Ancora in un'altra sua conferenza riporta il padre che San Massimiliano diceva con tono deciso ai suoi frati: dobbiamo perseverare nell'unione con la Madre Santissima. Solamente chi ricorre a lei incessantemente trascorre bene la sua vita. Solamente in lei, nell'Immacolata, c'è la garanzia della perseveranza della nostra santificazione. Se l'Immacolata è tutta la nostra fiducia, tutta la causa della nostra letizia, la causa della nostra salvezza e della nostra santificazione, ecco allora alla scuola di San Massimiliano dobbiamo perseverare ad essere uniti a lei, uniti all'Immacolata, perché solo chi ricorre all'Immacolata incessantemente, ecco quella preghiera incessante, pregate sempre senza interruzioni, senza staccarvi, ecco la parabola della vedova inopportuna che chiede giustizia al giudice e continua a chiedere continuamente, solamente chi ricorre a lei incessantemente trascorre bene la sua vita. E chiaramente chi non prega incessantemente, chi non la invoca incessantemente, chi non sente bisogno incessantemente di stare unito a lei, non passerà bene la sua vita. Solamente in lei, solamente nell'Immacolata, c'è la garanzia della perseveranza. Anche Sant'Alfonso aveva fatto questa ricerca: quali segni, quali garanzie che potrò perseverare? Allora, se sarò devoto alla Madonna, in Maria Santissima c'è la garanzia della perseveranza e della nostra santificazione, perché come dice San Luigi de Montfort, lei è la forma dei, e lei ha il compito, la missione di plasmarci in Gesù Cristo, nostro Signore. Scrive ancora: bene ancora poi sono coloro che con perseveranza fedele ci lasciano lavorare dalla conoscenza e dall'amore della Madonna, fino al punto di essere elevati anche a una vita di unione con la Madonna che sia realmente strettissima, arrivi a diventare magari ininterrotta, come sappiamo di parecchi santi e parecchie sante. E il padre Gabriele Maria Ruschini ha dato tre gradi, tre intensità della vita di unione con Maria. Quindi, se questi che la pregano incessantemente, ricorrono a lei, coloro che la mettono nella sua unione, dice, questo diminuisce questo numero, scrive il padre, per quelle anime che si lasciano lavorare dalla conoscenza dell'amore della Madonna fino ad essere elevati a una vita di unione con la Madonna. Vediamo questi tre gradini, questi tre a cui ascendere a questo amore, questa unione con l'Immacolata del padre Roschini. Il primo grado, scrive il padre Roschini, è quello moralmente necessario ad ogni cristiano per la sua salvezza. E a questo grado appartengono di solito i cristiani cosiddetti tiepidi. Il secondo grado è quello dei cristiani che rivolgono una certa frequenza la mente, il cuore a Maria, offrendo anche di tanto in tanto i propri omaggi, i propri affetti e questi impegni e propositi. Questo grado è dei cristiani che vivono una devozione mariana impegnata. Il terzo grado di unione con Maria, infine, il più perfetto, è il grado massimo con cui si vive abitualmente uniti alla Madonna, con la mente e con le intenzioni, i pensieri, con il cuore e con gli affetti, gli atti di amore, con la volontà e con le azioni, le opere secondo la volontà di Dio. Per questo di solito si parla di una vita di unione con la Madonna in forma ordinaria o ascetica e di vita di unione con la Madonna in forma straordinaria e mistica. E adesso i prossimi capitoli saranno proprio indirizzati per aiutarci ad approfondire, a inoltrarci in questa riflessione un po' più dettagliata su questa duplice forma ordinaria di unione o ascetica e straordinaria o mistica di unione con la Madonna, vita di unione con la Madonna. Così tanto benefica e salutare questa vita di unione quanto santificante fino a portarci alla vetta della santità più alta. Quindi abbiamo visto un po' questi tre gradini, una devozione tiepida, ecco, una devozione, quello minimo che abbiamo per salvarci, ecco un po' i cristiani cosiddetti tiepidi, un cristiano impegnato nella devozione alla Madonna e quindi ecco che la mente, il cuore, ogni tanto pensa alla Madonna, prega alla Madonna, di tanto in tanto offre qualche omaggio in onore della sua regina. E infine questo grado più perfetto, il grado di vivere abitualmente questa presenza. Questa presenza abituale abbiamo compreso, conosciuto, capito, che ha una divisione ulteriore che è una presenza ascetica e una presenza mistica. Vediamo adesso, il primo momento questa vita di unione con Maria nella sua forma ordinaria, che è la cosiddetta forma ascetica. Nozioni generali che ci porta il padre a vedere questa vita di unione nel grado ascetico o ordinaria. La prima forma di vita di unione con Maria è quella detta ordinaria o di semplice ascesi ed è quella di chi impegna le facoltà della mente, la facoltà della volontà, le facoltà della memoria con la partecipazione primaria dei sentimenti, degli impulsi del cuore nel venerare la Madonna, quale madre di Gesù, quale madre nostra, nell'amare la Madonna come un figlio devoto ama la propria madre e nell'imitare la Madonna come maestra, modello di ogni virtù perfetto e quindi sforzandosi a vivere stando sempre alla sua presenza, evitando le dispiaceri, facendola contenta nel rinnegare le proprie voglie, le proprie passioni, nel mortificare il proprio egoismo, nel purificare le proprie intenzioni, i propri desideri, le proprie azioni. Bene, in questo senso possiamo ben comprendere la definizione della vita di unione con la Madonna scritta dal servo di Dio, Silvano Giraud. Dice, scrive il padre Giraud, è una disposizione la vita di unione con Maria nella fase ascetica, è una disposizione interiore ed è una disposizione abituale, frutto di un grande amore per la regina dei nostri cuori, che è l'Immacolata, per cui l'anima è continuamente rivolta a lei per rendere i suoi omaggi, per invocarla, per imitarla. E qui abbiamo una prima definizione molto importante che ci può aiutare un po' a comprendere questo grande mistero della vita di unione con Maria Santissima. Quindi è questo venerare la Madonna come Madre Gesù e Madre nostra, nell'amarla come un figlio devoto, nel poter imitare come maestra e modello di ogni virtù. E quindi ecco questa disposizione interiore ed abituale, come descrive il padre Ciro, frutto di questo grande amore alla Madonna. Ecco, l'amore per lei mi porta a essere disposto interiormente, abitualmente, orientato a lei. I nostri cuori, la nostra anima continuamente rivolta a lei per rendere i suoi omaggi, per invocarla, per imitarla. Vediamo adesso la spiegazione di questi tre gradi del padre Roschini, ci dà il nostro padre Stefano. Più elaborato e dettagliato si presenta l'ordine dei tre gradi proposto dal padre Garigula Grans, e così spiegato. Allora, cosa scrive il padre Garigula Grans? Grande teologo, grande dottore spirituale. Nel primo grado, nei principianti, la devozione alla Santa Vergine consiste nel pregarla di tanto in tanto, nell'onorandola come la Madre di Dio, nel dire bene l'Angelus, ad esempio, o nel ricorrere a lei per vincere le tentazioni. Così fanno molti cristiani che compiono i loro doveri evitando il peccato mortale, agendo più per amore che per timore. Quindi è già un buon grado di un buon cristiano questa definizione di questi tre gradi nella vita spirituale. Quindi una devozione che si prega di tanto in tanto, la si onora. Ne si dice che dire bene alcune preghiere di devozione per lei e magari la si invoca anche per chiedere aiuto per poter vincere contro le tentazioni. Questo è il primo grado che ci dà il padre Garigula Grans. Ancora un secondo grado consiste nell'avere, per i confronti della Beata Sempre Vergine Maria, sentimenti più perfetti di stima, sentimenti di amore, di confidenza, di venerazione. Si prende ad esempio l'abitudine di recitare un giorno la corona o anche il rosario tutto intero, meditando i misteri gaudiosi, dolorosi, gloriosi, cosa che ci rende sempre più familiari con la vita del Divin Maestro, che è il nostro modello, e della sua Santa Madre. Quindi ecco un gradino in più, oltre a quella preghiera, qualche preghierina che possiamo fare, vogliamo un amore di confidenza, di venerazione e un po' l'abitudine, la pia abitudine, recitare ogni giorno le preghiere del rosario e voler prendere la Madonna come nostro modello divino. Un terzo grado consiste nel darsi liberamente a Maria, nel consacrarsi a lei, per essere attraverso di lei pienamente di Gesù Cristo. Quindi i suoi servitori fedeli le danno i loro beni esteriori, perché lei li presenti, li preservi da ogni attaccamento alle cose terrene e li ispiri a farne un uso migliore. Le danno il loro proprio corpo, i loro sensi, perché li conservi in una purezza perfetta. E la consacrazione dell'anima, le facoltà, le loro virtù, i loro meriti, tutti i loro beni presenti e futuri. Ecco questa donazione completa, questa consacrazione completa all'Immacolata, a Dio attraverso l'Immacolata. A voler sintetizzare ora questi contenuti costitutivi della vita di unione con la Madonna, appare abbastanza chiaro che i tre verbi utilizzati, venerare, amare e imitare la Madonna, danno l'espressione concreta, completa della vita di unione con la Madonna, che impegna direttamente la nostra mente, volerla venerare, che impegna il nostro cuore, volerla amare, e impegna la nostra volontà, volerla imitare. Quindi, per vivere in unione piena e costante con la Madonna, mettendo in azione tutta la nostra anima, con tutte le sue facoltà, per rinnegare il vecchio Adamo, che in noi, per far crescere il nuovo Adamo, che è Gesù Cristo, a cui conformarci come figli di Dio e come figli di Maria Santissima, dobbiamo realizzare in tal modo quelle parole di San Giovanni Battista: Gesù deve crescere, io invece devo diminuire. Bene, anche in ognuno di noi deve esserci questa volontà. Gesù deve crescere in noi. Gesù che, ci dice San Luca Evangelista, cresceva in età, sapienza e grazia. Bene, anche nel mio cuore, nella mia vita, deve crescere Gesù, deve fargli sempre più spazio. E il mio io, il mio ego, il mio egoismo, il mio vecchio Adamo, deve sempre più scomparire, come ci insegna il buon San Giovanni Battista. E sarà bene per questo riflettere con molta attenzione, valutando distintamente il contenuto dell'impegno di una vita di unione con la Madonna secondo la triplice azione, espressa appunto dai verbi venerare la Madonna, amare la Madonna e imitare la Madonna. Quindi, se abbiamo visto questo terzo grado, ci porta a vedere come la vita di unione con Maria è il venerarlo, l'amarlo, imitarlo, vediamo più concretamente questi tre termini che cosa ci portano a indirizzarci verso la Madre Santissima, Maria Santissima. Cosa vuol dire venerare la Madonna? Venerare la Madonna è un dovere che riguarda tutta la nostra persona e soprattutto la nostra mente, impegnandola anzitutto a riconoscere la grandezza sublime di Maria, Madre di Dio e Madre nostra. E questa è portando a sospingere, quindi a ricordarsi di lei senza soste, innalzando verso di lei il nostro culto di benedizione, il nostro culto di lode, non tanto come un dovere, quanto come una grazia speciale, che dovrebbe farci esclamare con Santa Elisabetta nel mistero della visitazione: da dove viene a me l'onore di poter avere qui con me, di poter qui venerare la madre del mio Signore. Quindi, per imparare a venerare la Madonna, di fatto dovremmo tutti ricorrere anzitutto allo Spirito Santo e impegnarci e prostrandoci nella preghiera a Lui, poiché la conoscenza del mistero della Madonna si approfondisse di più con le ginocchia che con il cervello. Quindi sulla venerazione a Maria si può utilmente vedere il capitolo di riferimenti e di esempi di santi contenuto nel volumetto La devozione alla Madonna, che costituisce un efficace test di catechesi, di meditazione, per conoscere, per approfondire il ruolo vitale della presenza di Maria nel cammino della vita spirituale di ogni cristiano che voglia rendersi consapevole di quella chiamata alla perfezione alla vita cristiana. E come diceva San Massimiliano, aggiungendo inoltre che colui che ama conoscerà l'Immacolata più di un filosofo e di un teologo. Quindi questa frase di San Massimiliano, che si approfondisce di più con le ginocchia la Madonna che con il cervello, ci aiuta un po' a comprendere come l'amore, attraverso l'amore che ci aiuta a conoscere, a comprendere. Dobbiamo poi andare alla scuola di Gesù stesso, di San Giuseppe, i quali vissero con la Madonna per circa 30 anni nell'umile paese di Nazareth, in una grande intimità così segreta, così preziosa, così sublime, così divina, che non può avere assolutamente riscontro fra gli uomini. Ecco che quindi San Giuseppe, ecco che il nostro Gesù Cristo ci insegnano come amare, venerare, onorare la Beata Vergine Maria. Ancora dovremo andare alla scuola poi di tutti i santi, che sono modelli, amabili, sono maestri, luminosi della venerazione di Maria Santissima. Santi vissuti in ogni tempo, in ogni luogo, santi di ogni età, di ogni categoria, di ogni popolo, di ogni nazione, che hanno costituito e costituiscono sull'intero pianeta Terra tutta questa realizzazione della grande profezia della Madonna contenuta nel Cantico del Magnificat: tutte le generazioni mi chiameranno beata. Il Padre ci fa vedere adesso alcuni esempi di santi che vanno ad alimentare questa devozione alla Beata Vergine Maria. Chi potrà mai calcolare il numero di quegli atti di venerazione dei santi e del popolo dei fedeli alla Beata Vergine Maria lungo i 2000 anni di storia della Chiesa sulla Terra? Innanzitutto, partendo dal culto primario, Maria Santissima, che è il culto liturgico, insieme a tante forme di venerazione comunitaria, personale, pubblica o privata, si può riconoscere di fatto che la venerazione alla Madonna si presenta non solo come un dovere, ma forse ancora di più come un'esigenza, un bisogno da parte di ogni cristiano. Pensiamo a San Bernardo di Chiaravalle, definito il grande cantore di Maria. Pensiamo a San Francesco d'Assisi, nel quale era difficile poter numerare gli atti giornalieri di venerazione alla Beata Vergine Maria. Pensiamo a San Luigi de Montfort, che scrisse il Trattato della Vera Devozione, o Sant'Alfonso di Maria Ligori, che scrisse le Glorie di Maria, il Beato Bartolongo, che innalzò il Tempio del Rosario di Pompei, San Massimiliano, che fondò due città dell'Immacolata in Polonia e in Giappone, Pensiamo a Santa Maria Goretti, vergine martire che amava portare la corona del rosario al polso, affrontando così il martirio per la difesa della virginità. Un San Domenico Savio, il giovanetto tutto innamorato della Madonna. Pensiamo al grande San Pio da Pietralcina, che con la sua passione instancabile, nella recita di tante corone del rosario di giorno e di notte, tirava una fiumana di clientela mondiale, come dice Papa Paolo VI. Così pensiamo alla venerabile Suor Lucia di Fatima, la veggente protagonista della devozione al cuore immacolato di Maria. Quindi ricordare questi pochi esempi può già bastare a far comprendere come la venerazione alla Madonna sia qualcosa di importante e come essa sia stata ininterrottamente presente e operosa nella vita dei santi, nella vita della Chiesa, attraverso i secoli. Che cosa puoi dire della venerazione più umile, spicciola, continua e incalcolabile nella vita dei semplici fedeli, nella pietà domestica, delle buone famiglie cristiane, nella devozione di tanta parte del popolo di Dio? Quanti esempi edificanti di venerazione alla Madonna leggiamo nella vita di tanti santi che appaiono nascosti agli occhi del mondo, agli occhi degli uomini, ma che sono grandi e luminosi agli occhi di Dio. Basterebbe ricordare per questo i numerosi atti di venerazione che i beati Francesco e Giacinta, due pastori di Fatima, con i loro esempi, che hanno un valore che si potrebbe definire emblematico sulla preziosità della venerazione alla Madonna da parte dei più piccoli, ossia dei bambini e dei ragazzi, che si rivelano eccezionalmente capaci di aiutare anche gli adulti a rendersi conto del posto che occupa la venerazione a Maria per camminare speditamente sulla strada della più alta perfezione della nostra vita cristiana. Beh, è certamente emblematico pensare come Lourdes viene scelta una ragazzina, Santa Bernarda Subirù di 14-16 anni, così Fatima, tre bambini illetterati, 7-9-11 anni, Francesco, Giacinto e Lucia, proprio questi gusti di predilezione. E loro, questi piccoli, ci insegnano la grande Maria Santissima, come deve essere amata, venerata e onorata. Vedi, i piccoli che insegnano l'umiltà, in modo che nessuno abbia a insuperbirsi di questo, che, e riconosca come dono del Signore questo grande onore che dobbiamo dare, come il Signore vuole stabilire nel mondo devozione al cuore immacolato di Maria Santissima. La salvezza deve venire attraverso la consacrazione al cuore immacolato di Maria, ancora Gesù dirà dopo a sua luce. Vedi, tutto questo Gesù che vuole innalzare la sua madre e vuole sempre più che venga onorata anche da noi. Vediamo, dopo aver visto il paragrafo su come venerare la Madonna, vediamo come invocarla. La formula della venerazione a Maria Santissima ovviamente è data dalla preghiera mariana, con il ricordo e l'invocazione alla Madonna, come avviene soprattutto nella preghiera del Santo Rosario, oltre che nelle pie giaculatorie ripetute di frequente. Quindi questo è un esercizio di amore che diventa sempre più attivo e nello stesso tempo sempre più utile per il nostro cammino, utile per la nostra devozione e fecondo di aiuto spirituale a sostegno della nostra vita interiore. E così la impegna di continuo alla crescita, la impegna al perfezionamento con la maturazione di tutte quelle sante virtù cristiane che costituiscono l'impianto più fondamentale, più concreto della santificazione. Quindi invocare la Madonna, pregarla, lodarla, chiamarla per nome con frequenza, arrivare anzi ad avere molto spesso il nome di Maria nella memoria e sulle labbra, tutto questo deve far parte in concreto di quell'esercizio d'amore che può intensificarsi fino al punto da risultare grandemente salutare e prezioso oltre ogni aspettativa nel quotidiano lavoro di perfezionamento della nostra vita cristiana. E questo riguardo basterebbe ricordare qualche insegnamento, esempio San Germano di Costantinopoli, che arriva ad affermare che come il respiro è segno di vita, così il nominare spesso il nome di Maria è indizio e causa di vita, di giocondità e di aiuto. Sant'Antonio di Padova non è meno esultante quando cita San Bernardo scrivendo che il nome di Maria È una gioia per il cuore, un favo di miele per la bocca, una deliziosa melodia per le orecchie. Il beato Ermanno si legge che quando era nella sua cella spesso si prostrava sul pavimento e ripeteva senza stancarsi il nome di Santissimo, Maria, Maria, Maria. Ecco un po' un esempio. Il beato Charles de Foucauld affermava a ragione che non si può veramente amare senza ricordare e senza ricordare e ricordare la persona amata. Quindi un continuo esercizio di questa memoria nel poter invocarla ricordando il suo santissimo nome. E ancora il venerabile frate Ave Maria, eremita, cieco, che pregava incessantemente dal mattino alla sera ripetendo sempre l'Ave Maria. Compose anche un delizioso cantico. Ave Maria sempre, Ave Maria avanti, Ave Maria sempre più in alto, Ave Maria con sempre più pace, Ave Maria con sempre più grazia, Ave Maria con sempre più luce e vivida fede, Ave Maria con sempre più giocondità di speranza, Ave Maria con sempre maggior ardore di carità, Ave Maria sino al cuore di Maria, Ave Maria sino al cuore di Gesù. Bene, questo esercizio del ricordo, l'invocazione frequente della Madonna, è molto utile perché aiuta a realizzare l'unione psicologica e morale con la Madonna, per cui l'intelletto, la memoria si esercitano nel pensare più frequentemente a lei e si sforzano perciò di vederla in ogni cosa. E quindi fra l'occupazione, tra lo scorrere delle ore, soffermandosi più spesso di conseguenza in una preghiera diretta alla Madonna con invocazioni, ricordi, con rapide elevazioni, con suppliche della mente, che via via facilitano l'esercizio della presenza di lei, che sostengono la fedeltà più attenta della mente al raccoglimento più intimo, per poter così vivere ininterrottamente l'unione con lei, sia di giorno sia di notte. E questa era, ad esempio, l'esperienza di San Giovanni Damasceno, il quale così poteva scrivere già a suo tempo, affermando espressamente che Maria ha imprigionato il mio spirito. Maria si è impossessata della mia lingua. Di giorno e di notte l'ho sempre presente. Penso che è bellissimo questo grande santo devoto alla Madonna, innamorato della Madonna. Che cosa dire ai nostri tempi di questa volontaria amata, idea fissa, l'Immacolata, come si esprimeva San Massimiliano Maria Kolbe, che aveva nella sua mente di innamorato sempre la presenza della Beata Vergine Maria. Quindi abbiamo visto veramente qualcosa che ci deve aiutare ad elevare la nostra mente, il nostro cuore e vedremo poi successivamente in questa seconda parte anche la nostra volontà a indirizzarsi alla onorare la Beata Vergine Maria. Quindi questo terzo grado, questo darsi liberamente a Maria, questo consacrarsi a lei per essere attraverso di lei pienamente Gesù Cristo. Ecco che ci fa aiutare come tutti noi stessi dobbiamo appartenere, tutto quello che ci appartiene a lei. E per questo per queste considerazioni facciamo un momento di pausa, di riflessione e un piccolo stacco musicale che chiediamo se possibile farci ascoltare per poi riprendere in un secondo momento. Fra qualche minuto riprendiamo la seconda parte. Grazie, Ave Maria.
Angelus Domini, nunciavit Mariae,
et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Secundum verbum tuum.
dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Rei Genitrix,
ut digni efficiamur promissionibus Christi,
oremus. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Ave Maria, cari amici del Sentiero Mariano Serafico, riprendiamo questo secondo momento di questa vita di unione della Beata Vergine Maria. Abbiamo visto queste tre tappe, questi tre gradi, abbiamo visto questo venerare la Madonna, invocandola, e altre forme di venerazione che adesso vogliamo approfondire. Scrive il Padre che sono altri esempi molto belli di venerazione della Beata Vergine Maria, che ci hanno lasciati i santi di ogni tempo, di ogni luogo, di ogni ceto e categoria. Basti pensare ad esempio alle forme di culto delle immagini, delle medaglie della Madonna, delle processioni, in onore della Divina Madre, delle visite devote, ai pellegrinaggi, ai santuari mariani, alle cappelle, agli altari della Madonna. Come non ricordare il pio saluto a quelle edicole mariane che si trovano disseminate qua e là i crocicchi lungo le strade. Non meno comune inoltre l'esercizio della venerazione della Madonna con la pratica magari giornaliera dell'ornare i fiori delle sue immagini, di portare la corona del rosario in tasca, nella borsetta, al polso, al collo, di avere qualche immagine della Madonna nel portafoglio, sul tavolo di lavoro. E ancora più importante l'avere un altarino della Madonna in casa per la preghiera della famiglia, riunita ai piedi della Regina della famiglia dell'Immacolata, come si legge ad esempio nella famiglia di San Massimiliano Kolb, nella famiglia dei coniugi dei servi di Dio Settimio Manelle e Licia Gualandris. E infine anche possiamo ricordare, scrive il Padre, gli esercizi dei santi in onore della Madonna, come chiedere la benedizione alla Madonna al primo svegliarsi del mattino, di salutare la Madonna ogni volta che l'orologio suona le ore durante il giorno, di invocarla ogni volta prima dei pasti o prima del riposo, di ricorrere a lei prima di qualche azione più importante da fare, di fidarsi alla Madonna prima di un viaggio, di chiedere la benedizione della Madonna anche al termine di ogni giornata, di confidare alla Madonna le proprie pene, i propri travagli, affidandosi a lei, di fare l'esame di coscienza la sera per chiedere umilmente perdono delle proprie colpe alla Beata Vergine Maria, per essere purificati prima di addormentarsi, come faceva San Francesco d'Assisi, come leggiamo anche nella biografia di molti santi. Ci sono degli esempi molto belli, molto concreti, che possiamo anche noi alla Scuola dei Santi mettere in pratica. In una piccola raccolta di ricordi agiografici sulla vita di unione a Maria, È stato scritto che un tempo di solito era costume, santo nelle famiglie cristiane, che i figli la sera prima del riposo notturno vanno a baciare la mamma, così come la mamma passa a dare l'ultimo bacio ai suoi figli a chiusura della giornata. Bene, nella vita di molti santi leggiamo che anch'essi a sera, a chiusura della giornata, prima di addormentarsi, amavano esprimere il loro affetto alla Madonna con un gesto particolare. San Massimiliano, ad esempio, ogni sera deponeva all'orologio gli occhiali ai piedi di una statuetta dell'Immacolata, affidando a lei tutto il suo tempo e il suo spazio. Santa Bernadette Soubirous raccomandava: alla sera, quando andate a dormire, prendete la corona, addormentatevi recitandola. Farete come quei bambini che si addormentano chiamando mamma, mamma. E Santa Gemma Galgani ogni sera non si addormentava mai senza aver chiesto la benedizione alla Madonna. Così Sant'Angelo da Foligno, San Stanislao Costa, mattina e sera si rivolgevano alla Madonna e davano un affettuoso bacio e le chiedevano la benedizione. Una volta Sant'Angela da Foligno, chiesta la benedizione alla Madonna, sentì rispondere dalla Madonna stessa: «Sii tu benedetta da me e dal mio figliolo». Si potrebbe anche riferire ancora a tanti altri gesti particolari di venerazione praticate dai santi, ma l'essenziale è che anche noi ci impegniamo a non far mai mancare in ogni giorno della nostra vita qualche atto personale di venerazione verso la celeste mamma regina. E quindi, dopo aver visto alcuni modi in cui poter venerare la Beata Vergine Maria, l'ho visto con invocandola e con questi altri santi modi alla scuola dei santi, vediamo anche questo punto, questo secondo punto, di venerare, di amare e imitare la Madonna. Vediamo adesso di come amare la Madonna. Anche sulla tematica di amare la Madonna si può utilmente vedere il capitolo corrispondente contenuto nel volumetto della devozione alla Madonna Vita Mariana alla scuola dei santi, che porta una raccolta edificante di testimonianze geografiche su come amare la Madonna per vivere una vita di unione con lei. Di primaria importanza, scrive il padre, però, nella vita di unione con la Madonna sono certamente i sentimenti e gli affetti del cuore, gli impulsi e le emozioni della sensibilità, cose tutte queste che devono volgersi con amore alla Madonna, che devono essere affidate a lei perché le purifichi, le elevi, perché le nobiliti e le santifichi liberandole da ogni passionalità e istintività, così arricchendole della sua amabile delicatezza e tenerezza, affidandole e armonizzandole con i suoi stessi immacolati sentimenti, che sono quegli stessi sentimenti del suo divin figlio Gesù, raccomandati da San Paolo ai cristiani di Filippesi: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. E questo è emblematicamente espressivo di questo donarsi e vivere l'unione d'amore con la Madonna. Potrebbe essere considerato quel gesto del martire San Pietro Maria Chanel, il quale da ragazzo, feritosi alla mano, ebbe un'improvvisa ispirazione con cui prese subito una penna, intinse il suo sangue e scrisse: amare Maria e farla amare. Ecco questa bellissima ispirazione che ha avuto questo santo giovane. E quindi far battere il proprio cuore con il cuore della Madonna e adoperarsi per attrarre molti altri cuori a fare unità d'amore con il cuore della Madonna, questa è la ricchezza della vita di unione con Maria, vissuta dai santi e in modo speciale dai santi più intimamente legati a Maria Santissima. Questa è stata una grazia grande e importante. Vediamo quell'amore che è il cuore dell'unione. Non può non apparire evidente, infatti, che l'amore costituisce il cuore della vera devozione mariana. Quindi l'amore è il cuore della devozione mariana e ancora più della vita di unione con la Madonna. Quindi parlare o anche solo pensare una devozione mariana e ancor più una vita di unione con la Madonna senza l'amore non avrebbe nessun senso, né ancor più nessuna consistenza. È stato scritto infatti che per la consistenza e la fecondità della vita di unione con la Madonna, insieme agli atti di venerazione e di lode, insieme agli sforzi dell'imitazione, dobbiamo soprattutto donare alla Madonna il nostro cuore d'amore, che è come il carro di fuoco su cui devono viaggiare la venerazione e l'imitazione. Infatti l'amore stesso del resto che comporta ed esige di natura sua l'unione fra coloro che si amano. Più è grande l'amore, infatti, più sarà grande l'esigenza dell'unione. Più acceso e fervido è l'amore, più intensa e intima sarà l'unione fra due o più persone. Ciò avviene connaturalmente, proporzionatamente di solito nei rapporti fra genitori e figli, fra sposa e sposa, fra parenti e amici. Quindi l'amore è il motore acceso dell'unione fra coloro che si vogliono bene davvero e fin quando si vogliono bene davvero. Quindi nella vita di unione con la Madonna i santi vivono la vitalità, la fecondità costante dell'amore alla Madonna, che li avvolge come un'atmosfera di grazia. Particolarmente per alcuni santi, inoltre, l'unione d'amore con la Madonna fa sperimentare al vivo, in modo speciale, la presenza stessa della Madonna in loro e attorno a loro. Così si legge ad esempio nella vita di San Giovanni Damasceno, di Santa Matilde, di San Giovanni Eutz, di Santa Margherita della Coque, di San Carlo d'Assese, di Santa Valentina Giuliana, di Sant'Alfonso di Liguori, di Santa Bernadette Subirù, di Santa Gemma Galgani, di San Massimiliano Kolbe, del Beato Padre Allegra e di San Pio da Pietrelcina. Bene, questi sono soltanto pochissimi e svariati esemplari tra i più conosciuti e più vicini a noi, rispetto a una falange pressoché interminabile di santi e di sante di ogni popolo, nazione, che in ogni tempo sono stati presenti e operosi sul pianeta Terra. Questa unione d'amore è quelli che sono gli atti d'amore. L'amore che unisce la Madonna poi non può concretizzarsi in atti e in gesti e in opere. Non può non concretizzarsi. L'amore deve essere concretizzato. L'amore non può limitarsi a delle parole o a più sentimenti. Dimostrami che mi ami, dimostro che amo. Come amo la Madonna, come amo l'Immacolata? Bene, l'amore infecondo invece è quell'amore che non si esprime in atti e gesti concreti. Si riduce a essere soltanto una velleità d'amore, un amore evanescente, come parole dette in vano. Bisogna amarsi, dice nella prima lettera San Giovanni, non a parole né con la lingua, ma con i fatti. Bene, il primo e il più immancabile di questi atti d'amore nella vita di unione con la Madonna è sicuramente la preghiera, anzi la lunga preghiera alla Madonna. Il padre Scriver dice che nella vita di unione a Maria bisogna arrivare a rimanere unito alla Santissima Vergine con una preghiera continua. Ed è questa la grazia che si deve chiedere e ottenere dalla Madonna, perché quando la Madonna ha fatto capire ad un'anima come debba restare unita a lei per mezzo di una preghiera continua, quest'anima possiede il pegno più sicuro della futura santità. Il figlio di Maria si sforzerà dunque di non omettere mai la recita del rosario, siano pure urgenti le sue occupazioni. Devozioni, orazioni, coroncine, giaculatorie rivolte alla Madonna, affiancate alle meditazioni, alle riflessioni, alle letture spirituali, alla contemplazione del mistero ineffabile di Maria Santissima, erano e sono costantemente presenti nella vita dei santi, nella vita di coloro, cioè, che vogliono realmente amare la Madonna e realizzare una vita di unione con lei, fedele, fervida, senza alcuna sosta, dall'inizio al termine di ogni giornata. Pensiamo per questo alla preghiera mariana del piccolo ufficio della Beata Vergine Maria, che per secoli è stata la preghiera più cara ai santi e devoti della Madonna, quando ancora non c'era la preghiera del Santo Rosario. Così tra i molti santi, San Francesco d'Assisi, ad esempio, insieme a molte altre preghiere alla Madonna, non faceva mai passare giorno senza la recita del piccolo ufficio della Beata Vergine Maria. Pensiamo all'avvento del Rosario, che da San Domenico in poi si è avuta la diffusione della preghiera alla Madonna a livello così esteso che potrebbe senz'altro dirsi planetario, alimentato per di più nei secoli XIX e XX dalle due celebri apparizioni della Madonna Lourdes in Francia, a Fatima, in Portogallo, nel quale la Madonna ha manifestato e mostrato e raccomandato il Santo Rosario. Pensiamo appunto alla preghiera del Santo Rosario. Chi potrebbe dire, di fatto, il numero dei santi, dei devoti che hanno amato la Madonna con la recita costante del Santo Rosario? Basti qui ricordare soltanto due esemplari a noi più vicini nel tempo: la serva di Dio Lucia di Fatima, San Pio da Pietralcina, che sono stati modelli giganti di amore alla preghiera incessante del Santo Rosario, di ferventi apostoli del Santo Rosario per tutto il secolo XX. Su Lucia di Fatima, infatti, la principale veggente protagonista dell'evento Fatima, ammestrata dalla Madonna sul valore della preghiera del Santo Rosario, ha consumato la sua lunga vita di religiosa con la recita del Rosario e ha potuto scrivere con fermezza: dal momento che la Madonna ha dato tanta importanza al Rosario, non c'è problema materiale o spirituale, nazionale o internazionale, che non si possa risolvere. Ha dei problemi, ha delle preoccupazioni, col Santo Rosario le puoi risolvere. San Pio da Pietralcina, il grande cappuccino stigmatizzato del Gargano, riempiva le sue giornate, le sue notti con la recita del Santo Rosario, con cui otteneva fiumane di grazie dalla Madonna per le fiumane di anime che a lui accorrevano da ogni parte della terra. Uno dei suoi numerosi fenomeni mistici straordinari, del resto, fu certamente quello di poter recitare circa 100 rosari fra il giorno e la notte. E l'eredità lasciata da Padre Pio ai suoi figli spirituali fu precisamente questo: amate la Madonna e fatela amare, recitate sempre il Santo Rosario. Vediamo adesso quello che è una varietà degli atti d'amore. Scrive il padre e dice che, a parte l'offerta a Maria delle azioni, delle opere più importanti che lungo la storia della Chiesa i santi ci hanno fatto vedere di continuo, pensiamo ad esempio alle figure di Sant'Alfonso, di San Giovanni Bosco, del Beato Giacomo Alberioni, di San Massimiliano Colbi, di San Pietro Pietralcina, c'è soprattutto il mondo incommensurabile dei piccoli atti, dei piccoli gesti, delle piccole offerte d'amore che gli uomini debbono imparare alla scuola dei santi, da far convergere e offrire alla Beata Vergine Maria, coltivando così in continuità e intensità una feconda vita di unione con lei. In concreto, come è stato già scritto, chi vuole vivere davvero un'intensa vita di unione a Maria deve far entrare la Madonna in tutte le sue cose, far dipendere da lei ogni scelta da fare, affidarsi a lei per ogni compito anche minimo da svolgere. Quando San Luigi Gonzaga doveva andare a preparare il refettorio, diceva con fede e candore: andiamo a stendere le tovaglie alla tavola di Gesù di Maria. E San Luigi faceva entrare la Madonna anche in un servizio così semplice. Ma è certo che tutto interessa a una mamma di tutto cuore, nulla indifferente al suo amore materno, che non conosce riserve e vuole trasfigurare tutti i nostri atti. Per questo i santi iniziavano dal primo mattino a offrire la loro giornata alla Madonna, tenendosi poi a lei vicini lungo tutto il giorno. Il santo Curato d'Ars diceva deliziosamente che ogni mattina noi dovremmo fare come il bambino, il quale appena si sveglia dal suo lettino volge subito gli occhi attorno in cerca della mamma, e noi dobbiamo volgere i nostri occhi in cerca della mamma celeste. Lungo il giorno poi i santi non potevano fare a meno di invocare la Madonna con frequenza, è un'esigenza dell'amore. Leggiamo ad esempio questi propositi del beato Contardo Ferrini, grande giurista, che diceva: ogni giorno dopo la visita a Gesù, la visita a Maria, in cui spesso mi ricorderò nel giorno. Amerò la santa purità, raccomandandomi spesso a Maria. Prima di ogni conversazione mi raccomanderò con un'Ave Maria, così prima dei pasti. E ogni giorno dirò il rosario, a mezzogiorno l'Angelus, ogni ora potendo l'Ave Maria o la comunione spirituale. Che meraviglia! E non dimentichiamo che il beato Contardo era un laico, un professore di università. E chi non potrebbe imitarlo? Quindi, se questo professore di università riusciva a avere questi bei propositi di questa preghiera costante e anche così feconda di grazie, perché non provare a imitarlo? Vediamo tanti altri esempi. A questi esempi si potrebbero aggiungere, scrive il padre, anche moltissimi altri esempi edificanti come questi. Sant'Antonio Maria Claret viveva abitualmente così assorto nella Madonna che una volta, all'intestazione di una lettera, invece di scrivere Madrid, scrisse Maria e la data. Santa Francesca Saveria Cavrini attraversò 19 volte l'oceano, costeggiò 2 volte le sponde del Pacifico, 3 volte quelle dell'Atlantico, tra l'infuriare di spaventose tempeste. Ogni volta iniziava e terminava i viaggi con la corona del rosario in mano. San Pio X, quando fu eletto Papa, affidò il suo pontificato alla Madonna dedicandole la prima lettera enciclica. Santa Bartolomea Capitanio scrisse i suoi primi propositi di santificazione e poi affidò il foglio alla Madonna, pregandola così: «Cara mamma, a voi consegno questa carta, siate voi quella che me la farà eseguire». L'amore è anche colmo di sacrifici, quindi l'amore cresce, si rafforza e matura soprattutto nel sacrificio, scrive il padre. L'amore alla Madonna, vissuto soltanto nel trasporto facile, piacevole, nell'emozione gustosa, nell'emozione consolante, è un amore poco rassicurante, che non può diventare rassicurante se non passa attraverso le prove amare del sacrificio, nel rinnegamento di sé, nella rinuncia delle proprie voglie e ai propri gusti, alle proprie tendenze, alle proprie preferenze. Tanto più dunque la vita di unione con la Madonna si fa più matura e consistente quanto più è passata al vaglio dalle prove dolorose, dei sacrifici sofferti e offerti con generosità, come ci hanno insegnato tutti i santi con la loro vita di immolazione, di sacrifici sofferti, offerti sempre per amore a lei. Scrive bene il padre Newbert dicendo: se ami Maria vorrai soffrire per lei. Chi non ama più Maria, quando gli si chiede di soffrire per lei, vuol dire che non l'hai mai amata. Ha amato solo se stesso nelle consolazioni che ha ricevuto da lei. Se non sei capace di fare qualche volontaria penitenza o rinuncia per amore alla Madonna, bisogna ritenere per certo che si è ben lontani da una vita di unione con la Madonna. Eppure è vero che noi ogni giorno abbiamo molte occasioni di esercizio della pazienza, della carità, dell'umiltà, del silenzio, della mortificazione, del sacrificio. Pensiamo alla scuola dei tre pastori di Fatima, Giancisca, Giacinta, Francesco e Lucia. Quali grandi lezioni ci danno con la generosità massima nel ricercare se stessi le occasioni per poter offrire, per poter patire la fame, la sete, il caldo, tutti i sacrifici da offrire alla Madonna per riparare le offese che il cuore immacolato di Maria riceve da tanti peccatori. Pensiamo a San Gabriele della Dolorata, giovane frate passionista, il quale fra i suoi santi propositi aveva anche questo: nessun giorno mi passerà senza fiori di virtù da coronare il capo virginale della mia madre. E quanti esempi leggiamo in Santa Bernadette Soubirous, da Lourdes, quando la tosse le squassava il petto a chi voleva darle da bere un po' di acqua di Lourdes, la santa diceva: questa fonte non è per me, la Madonna vuole che io soffra. Questo fa un po' pensare, ma come? La Madonna vuole che un suo figlio e una sua figlia soffra. Ma che mamma è? È una mamma che sa questo prezzo di una salvezza di un'anima costato il sacrificio di Gesù Cristo, che puoi riacquistarla, salvarla, aiutarla e contribuire alla conversione attraverso quel tuo sacrificio personale. Ecco che la mamma vede ai figli più generosi che sono pronti di offrire qualche generosità di sacrificio proprio per i figli più ammalati e più abbandonati. Bene ragione, quindi, scrive il padre, si è potuto scrivere una verità più che sicura come questa: l'amore alla Madonna va pesato sulla bilancia del sacrificio. Non si può dubitare della purezza d'amore di chi sa sacrificarsi per lei. Nei santi, infatti, il sacrificio fa sempre la parte del leone. Sentivano il bisogno di nutrire il loro amore alla Madonna con il sacrificio, poiché di fatto non c'è maniera più sicura di questa. Di ognuno di loro, infatti, si può davvero dire, come fu detto dell'umile e grande Santa Caterina Laboure, visse col desiderio continuo di soffrire per suo amore. E adesso siamo arrivati ad affrontare il terzo punto, di come imitare la Madonna. L'esercizio della mente, della memoria, le fusioni affettuose del cuore, le offerte di sacrifici non possono bastare all'amore in una vita di unione con la Madonna. Senza le opere di amore, che sono il segno più concreto dell'amore genuino e fecondo, che ci fanno assomigliare alla Madonna, che meritano perciò il riconoscimento e il premio del Signore secondo le sue parole divine. Non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E ancora, secondo quelle altre parole divine, con cui Gesù ci indica con chiarezza chi è colui che lo ama veramente. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, questo è il modo di amare. Quindi il pensiero rivolto alla Madonna, il ricordo rivolto alla Madonna, l'invocazione alla Madonna, l'effusione del cuore alla Beata Vergine Maria, gli affetti e sacrifici per lei, sono un segno reale di amore soltanto nella misura in quanto ci assimiliamo a lei nel compimento della volontà di Dio e soltanto nella misura del compimento fedele dei propri doveri giornalieri di Stato, imitando appunto lei, unendo perciò la nostra volontà alla sua volontà immacolata, sia nelle cose facili e che nelle cose difficili, sia nei momenti di gioia che nei momenti di sacrifici, sia nelle consolazioni che nelle prove, anche le più dure. Già Sant'Agostino a suo tempo insegnava che la vera devozione consiste nell'imitare le virtù di coloro che amiamo. Vogliamo quindi essere devoti alla Madonna, dobbiamo cercare di imitare la Madonna. Papa San Pio X conclude di conseguenza dicendo che se qualcuno vuole che la sua devozione verso la Vergine sia piena, sia perfetta sotto ogni aspetto, è necessario tendere con ogni sforzo all'imitazione dei suoi esempi. Voglio avere una buona devozione alla Madonna, devo cercare di imitare, devo cercare questo sforzo nell'imitare gli esempi della Madonna. E Dio ha disposto che chi vuole conseguire la beatitudine eterna deve ritrarre in se stesso, attraverso l'imitazione, la pienezza della santità di Gesù Cristo. Gesù Cristo è il mio modello, devo poterlo imitare, devo poterlo raggiungere. Ma visto che è un modello così tanto alto, la provvidenza di Dio ci ha voluto aiutare, ci ha dato un altro esemplare che, pur avvicinandosi a Gesù Cristo, quanto è concesso alla natura umana, meglio si adatta alla nostra pochezza, e questo modello esemplare è la Beata Vergine Maria. Se Papa San Pio X afferma che la semplice devozione alla Madonna di ogni cristiano esige l'imitazione delle sue virtù, quanto più non esigerà l'imitazione delle virtù della Madonna in colui che voglia vivere una vita di unione con la Madonna. Non solo voglio essere devoto, ma voglio rimanere unito alla Madonna. Bene, l'unione si fa con due cose che cominciano a essere simili. Anche Paolo VI, dopo il Concilio Vaticano, nell'esortazione apostolica sul culto a Maria, il documento Marialis Cultus, presenta un elenco delle sublimi virtù della Madonna, raccomandandone quindi l'imitazione con ogni premura. Di queste virtù della madre si orneranno i figli, che con tenace proposito, guardando i suoi esempi, per riprodurli nella propria vita. Quindi devo imitarli, devo rimetterli in pratica. Nell'Lumen Gentium, Concilio Vaticano II esorta e spinge ogni fedele a imitare colei che rifulge come modello di virtù davanti alla tutta comunità degli eletti, evitando con cura la devozione mariana ridotta a uno sterile e passeggero sentimentalismo. Non posso ridurre la devozione mariana a qualcosa di così basso, questo solo sentimentalismo o una vana credulità. No, lei rifugge come modello a tutta la comunità, è lei che devo cercare di imitare. E questa è una grazia molto grande che la mia vita deve portare a compimento, quell'impegno nell'imitare la Beata Vergine Maria, quell'impegno a vivere della sua vita, quell'impegno a imitare la sua virtù. E questa grazia vogliamo chiedere a conclusione di questo appuntamento, e con questa preghiera dell'Ave Maria possa veramente darci la Madonna quel modo di poterla venerare, di poterla amare e sempre più di poterla imitare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito vi benedica Dio Onnipotente, per intercessione dell'Immacolata, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Cari amici del sentiero Mariano Serafico, prossimamente a risentirci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Deo gracias.